Talk. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Il corpo di Ilaria Sula era chiuso in una grande valigia. Dal 25 marzo tutti cercavano la studentessa 22enne di scienze statistiche a Roma. A guidare la polizia in questa scarpata di campagna a 40 km da Roma, nel comune di Poli, è stato il presunto assassino Mark Anthony Sampson, 23 anni, italiano di origini filippine, con cui la ragazza aveva avuto una relazione di alcuni mesi che poi si era interrotta.
In meno di 12 ore il presunto assassino di Sara Campanella, uccisa con una coltellata alla gola all'uscita dell'università a Messina, è stato rintracciato a casa sua, a Noto. È un collega di Sara, studente universitario di 27 anni.
Mi pesa tantissimo fare questa trasmissione, però penso sia necessario. Sia necessario perché ormai ci sono troppi sintomi e troppe coincidenze per poter sottovalutare un certo fenomeno definito femminicidio, che viene in qualche maniera depotenziato il suo significato, banalizzato. Ormai è un discorrere comune sul fatto che sia parte di una cultura woke esageratamente buonista considerare una differenza fra le donne uccise in questa maniera rispetto agli omicidi che normalmente, di cui normalmente abbiamo notizie. Mi vorrei soffermare sugli ultimi due femminicidi avvenuti a distanza di pochissimo tempo, di pochissimi giorni. Uno a Messina, quello di Sara Campanella, una studentessa uccisa da un suo collega che probabilmente le mostrava qualche attenzione a distanza, di cui lei poi non considerava niente di più che uno spasimante con cui non aveva nessun rapporto, un moscone fastidioso, ma in realtà l'ha uccisa a coltellate e non sa spiegare perché l'abbia uccisa. L'ha uccisa perché pensava che anche lei nutrisse del sentimento nei suoi confronti. E quando l'ha interrogata a dire perché non mi ha risposto a un post 3 mesi fa, lei si è ammutolita e lui l'ha ammazzata perché questo dimostrava la sua indifferenza. C'è una coincidenza terrificante con la fiction di Netflix di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, in cui un adolescente uccide una sua compagna di classe proprio per la stessa ragione, perché gli mostra indifferenza, perché odia il fatto di non essere considerato da lei. Altro episodio a Roma, Ilaria Sula, sempre una ventenne, sempre una studentessa, è stata uccisa dal fidanzato, uccisa a coltellate, ma per di più poi messa in una valigia e portata a 30 km di distanza, sperando poter farla franca. In entrambi i casi c'è una circostanza su cui vorrei far riflettere: una possibile complicità da parte dei genitori degli assassini. I genitori che proteggono il loro figlioccio, nonostante che abbia ucciso una ragazza. 800240024, questo è il tema. Buongiorno Albina Ferri.
Buongiorno Gianluca.
Allora, mi dispiace convocarti sempre su questi episodi, però essendo tu direttore
è il mio.
Di giallo, è
esatto.
Roba tua, anche se qua non c'è molto giallo, il giallo
no.
È diciamo di tipo sociale, dal punto di vista proprio del delitto è molto chiaro, ne abbiamo già parlato ultimamente, delitti compiuti nella totale inconsapevolezza del fatto che si sarà presi, si sarà condannati, nessuno ha messo in atto diciamo misure tali per cui potesse essere il delitto perfetto. Le hanno ammazzate, le hanno volute ammazzare, hanno sicuramente premeditato questo omicidio, lo hanno fatto in un ambito di, non voglio dire complicità perché ancora non è accertato, ma perlomeno di sicurezza, che perlomeno la famiglia li avrebbe in qualche maniera sostenuti o aiutati. Una è stata addirittura uccisa a casa dei genitori. Vediamo se tu riesci a ricostruirmeli con gli elementi un po' più precisi. Io ho un momento che emotivamente trovo veramente difficile sostenere ancora le persone che dicono il femminicidio non esiste, è un'invenzione, una stupidaggine politicamente corretta.
Guarda, tu hai sottolineato un punto fondamentale, cioè entrambi volevano uccidere. Quindi la prima cosa che dobbiamo dimenticarci, anche quando narriamo questi fatti, è che ci sia stata una lite o che ci sia stato un rifiuto,
un raptus
o cose del genere. Nessuno esce di casa con un coltello se vuole discutere con te pacificamente. Quindi il fatto che questa ragazza Sara sia stata accoltellata non ha nulla a che vedere col fatto che lei in quel momento gli abbia potuto dire una parola sbagliata. Quindi non facciamo l'errore di dire questa ragazza o queste ragazze rifiutano e quindi stuzzicano in qualche modo delle menti malate. No, le menti malate partono già con l'idea di uccidere. Quindi sia nel caso di Sara che nel caso di Ilaria, come in tantissimi altri casi, a partire da quello più famoso della Cecchettin. Cosa è successo in questi due casi? In quello di Sara proprio nulla, nel senso che non erano fidanzati, era semplicemente un ragazzo che si era ossessionato per lei. Ecco, un'altra parola che dobbiamo evitare in questi casi è innamorato, perché l'amore non c'entra nulla. Sono ossessioni, sono malattie.
L'amore richiede una corrispondenza, una che non ti calcola, non ti considera, non ha mai parlato con te. Ti ossessioni è un problema tuo, non è un problema suo.
È un problema mentale tuo. C'è questa incapacità di riconoscere i problemi mentali e la salute mentale che è devastante, per cui sia da parte dei giovani ma anche da parte dei genitori, perché come sottolineavi tu, in entrambi i casi pare che i genitori in qualche modo siano stati se non altro solidali con i figli.
Ma ho sentito la notizia al giornale radio che mi ha preceduto, i genitori dell'assassino della ragazza di Messina lo stanno aiutando a scappare, una cosa del genere.
La mamma lo stava aiutando a scappare, lui si era rifugiato in un bed and breakfast che era della madre, e la mamma aveva scritto addirittura un biglietto dicendo in questo momento non sta bene e si è allontanato per questo, quindi lo stava cercando di coprire la fuga di suo figlio.
Come allora risulta adesso genitori... molto strano che uno possa accoltellare, sgozzare una ragazza a casa con i genitori
dentro casa, mettere il cadavere
una valigia con una persona sgozzata dentro, sembra molto singolare sinceramente.
Sì, anche perché immagino che ci sia stato dello spargimento di sangue, ora non per essere macabra, però cioè non è un soffocamento.
E qualcuno avrà dovuto pulire nei giorni successivi. Possibile che i genitori in casa, mettiamo, guardassero la televisione, non si accorgono che viene sgozzata una ragazza nello stesso appartamento? Non credo sia un appartamento di 300 metri quadri, sinceramente.
Esatto. È soprattutto
casa di due operai, capito? Questo è il discorso.
Sì, quindi è ragazza che non è stata trovata immediatamente, ma che per qualche giorno è stata data come scomparsa.
Nel frattempo chi ha pulito casa?
Chi
si è accorto della valigia voluminosa che mancava a casa? La fatica di portare una valigia, non ce la faremo a portare un cadavere dentro una valigia da soli, è molto difficile.
Un corpo peso morto è veramente difficile da gestire.
Quindi senza fare azzardi, non accusiamo nessuno, non è compito nostro, però comunque l'idea è che chi compia in questa categoria di omicidi, questi particolari femminicidi, avvengono con ragazzi giovani, ragazzi di livello sociale e culturale non certo infimo, bene o male la ragazza è una studentessa, sono studenti, comunque sono persone che vivevano in una parte privilegiata della società rispetto a chi vive già in un ambiente, diciamo, degradato.
Degradato, assolutamente.
Con l'idea comunque che si faccia qualcosa che si doveva fare. I due assassini non hanno manifestato nessuna forma di pentimento, nessuna forma di ripensamento. Uno così, hanno detto l'abbiamo ammazzata, come se fosse la cosa più naturale del mondo, come se fosse la logica conseguenza di un rifiuto a ammazzare una persona.
Esatto, una sorta di liberazione di un problema anche, perché la mia ossessione la uccido, l'ossessione non c'è più. Quindi alla fine è un risolvere per loro, chiaramente, una situazione. Questo ci riporta a un problema di sanità mentale che non è riconosciuta né dagli assassini, ma neanche da chi gli sta intorno, perché io non posso pensare che un genitore che oltretutto in qualche modo pare aiutare la fuga o essere addirittura in casa non si sia mai accorto che il proprio figlio avesse qualcosa di particolare, perché quando uno è ossessivo e ossessionato comunque si vede, cioè qualcun altro se ne accorge, al di là delle vittime stesse che se ne accorgono e magari non sanno come gestire la situazione. Però chi sta intorno a questi assassini, a quelli che diventeranno assassini, non possono non accorgersene. Cioè, i genitori di Turetta non potevano non accorgersi che il loro figlio passava le giornate intere a messaggiare a Giulia e a piangere. Cioè, avrebbero dovuto cogliere un segnale. Purtroppo si sottovalutano questi segnali e si inseriscono nel disagio dell'innamoramento giovanile di cose da ragazzi.
No, non è così, vorrei chiedere al pubblico di partecipare a questa trasmissione, il numero 800240024. Mi rivolgo soprattutto a chi ha figli nell'età, sono dei ventenni questi, più o meno la fascia d'età è quella, è una adolescenza prolungata, ancora vivono un'idea di adolescenza, ma sono già adulti ormai, sono ventenni, ancora vivono in famiglia, ancora hanno, diciamo, i genitori che si occupano di loro. Avete mai avuto dei segnali, dei campanelli d'allarme? Avete visto un figlio particolarmente ossessionato per una ragazza? Una vostra figlia aveva detto: c'è quello che mi infastidisce, mi manda messaggi, uffa che noia, è un corteggiatore. Ecco, quello che vorrei riflettere è che questi non sono più segnali indifferenti di un turbinio adolescenziale, no, possono essere campanelli d'allarme di episodi come questi, perché ormai sono troppo frequenti. Vediamo di entrare ancora di più, se possibile, nel particolare e nelle similitudini che tu trovi rispetto a delitti simili. Sentiamo intanto una clip in cui nel programma Ore 14 Rai 2 c'è Stefano Argentino, l'omicidio di Ilaria Campanella.
Introverso e con lo sguardo quasi sempre rivolto verso il basso, la passione per la danza e per i motori di lui dicono che fosse il classico ragazzo di cui non ti accorgi in una stanza piena di persone. Eppure lui, Stefano Argentino, 27 anni, iscritto alla Facoltà di Scienze Tecniche di Laboratorio di Messina, si era accorto molto bene della sua collega di università, Sara, al punto da diventare per lui un'ossessione. Con cadenza regolare importunava proponendosi, chiedendole di uscire e di approfondire il loro rapporto, non fermandosi neppure di fronte al rifiuto e accusandola di non sorridergli più come in passato.
Qui entriamo proprio in un fatto patologico, in una erotomania che penso che sia il termine giusto. Tu pensi di interpretare dei segnali nell'altra persona che tu ami o ami la parola, che ti ossessiona come fantasma amoroso, e basta un minimo cenno, tu lo interpreti come un cenno di accondiscendenza, quando in realtà non è così. Tu ritrovi nella casistica che hai analizzato come direttrice di giallo una costante. Quali sono le costanti di tutti questi elementi, non soltanto di questi due omicidi ultimi, due femminicidi, ma anche in generale? Dovessero che tracciare una tipologia: c'è sempre un bravo ragazzo un po' introverso, un bravo ragazzo che tutti dicono sì, era poco socievole però era simpatico, era bravo, oppure una coppia in cui dice ma sì, andavano d'accordo come una normale coppia, oppure si erano lasciati ma non sembrava che ci fosse niente di strano. Vorremmo estrapolare da questa narrazione della banalità di questi episodi quelli sono dei campanelli che potrebbero invece allertare le persone che hanno dei figli di questa età.
Esatto, bisogna stare attenti, bisogna drizzare le antenne, perché questi ragazzi non hanno niente di particolare esternamente. Se tu li guardi, alla fine non sono neanche dei brutti ragazzi, no? Per cui uno può pensare, caspita, ha ricevuto talmente tante
non sono in cell. Io trovo avanti l'assassino di Sara Campanella, un bellissimo ragazzo, un begli occhi, come tanti se ne vedono, sembrava un modello, capito? Quindi non è diciamo quello
quindi
che
non è
la
che
natura
sono stati
ha danneggiato,
esatto.
La natura è stata inclemente, poverino è nato brutto, non è assolutamente
esatto,
così.
Non stiamo parlando di Giacomo Leopardi, voglio dire, cioè sono tutti ragazzi comunque nella media o addirittura carini.
Allora fermiamoci un secondo, mi chiamano giustamente alla linea per la borsa, ci fermiamo qui e aspetto le telefonate del pubblico.
Melog.
Samson ha raccontato di avere buttato via l'arma del delitto, un coltello, in un cassonetto e in un tombino il telefono della ragazza. Ha detto: mi dispiace per quello che ho fatto, ma poi si è bloccato. L'ipotesi è che Ilaria sia stata uccisa la sera stessa della scomparsa, il 25 marzo. Il delitto sarebbe avvenuto nell'appartamento di via Homs, quartiere africano di Roma, dove il ragazzo viveva coi genitori e ora sotto sequestro. Il giovane avrebbe detto che al momento del delitto i genitori erano in casa, entrambi sono stati ascoltati. Si cerca ancora il cellulare di Ilaria usato da Samson per alcuni giorni dopo il delitto. Per fare credere che la ragazza fosse viva, ha scritto messaggi ad amici e familiari in cui diceva che stava bene e si era allontanata, ma i genitori si sono insospettiti perché non chiamava.
Stiamo trattando due episodi coevi di due femminicidi, due ragazze uccise da due ragazzi quasi coetanei, più o meno nell'ambito dei ventenni, dei vent'anni. Quello che avete sentito è la cronaca condensata sull'omicidio di Ilaria Sula, uccisa dal fidanzato, uccisa nel quartiere africano di Roma, che è un quartiere residenziale vicino Corso Trieste, non è una zona periferica, uccisa a coltellate dal fidanzato con i genitori in casa, che poi l'ha messa in una valigia e poi l'ha portata lontano. È stato arrestato, ha detto di essere dispiaciuto a non sapere perché l'ha fatto. L'altra ragazza ammazzata è Ilaria, Sara Campanella, uccisa anche lei da un ragazzo suo coetaneo che pensava di essere corrisposto nel suo desiderio di avere una relazione con lei, uccisa a coltellate per strada. Poi lui è andato a rifugiarsi in uno dei B&B della madre e pare che la madre lo stesse aiutando a fuggire, a essere latitante. Ma anche uno degli gli assassini del Circeo furono aiutati dai genitori a scappare e qualcuno non è stato mai più ripreso. Allora sento qualche ascoltatore, noi stiamo in collegamento con Albina Perri, direttrice del Settimanale Giallo, ricordo il suo ultimo libro, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, Murs Editore. In questo caso non parliamo di assassini professionisti che possono fare degli errori in un piano predeterminato di omicidio. Parliamo di ragazzi che non avevano mai ucciso nessuno e uccidono come fosse la cosa più normale del mondo quando una donna non corrisponde al loro desiderio, alle loro aspettative. Giovanni da Modena, buongiorno.
Buongiorno dottor Nicoletti. Allora, parlo per cognizione di causa, avendo un figlio di 21 anni, vorrei obiettare quanto affermato dalla sua ospite, quando ha affermato appunto che i genitori per forza di cose devono essere a conoscenza di tutto quello che delle azioni dei loro figli, del loro comportamento e della loro vita privata. Io penso che sia contestabile, perché non posso ritenermi di fare il papà elicottero, hackerare il telefono oppure capire che cosa gli passa per la testa quando lui è solo in camera e messaggia con il telefono.
Quindi lei dice c'è difficoltà
a
capire.
È impossibile. Per me è impossibile. Cioè, si possono magari percepire dei mutamenti, qualcosa nel suo comportamento abituale, però ripeto, se lui volesse, tra l'altro potrebbe benissimo far quello che vuole senza che io o mia moglie ne potessimo esserne a conoscenza.
Cioè, non posso, questi episodi avvengono in un'aura di riservatezza del ragazzo in cui è difficile entrare.
Questo lo capisco.
La nostra ospite parlava del caso Cecchettin, in cui era abbastanza palese che ci fosse un comportamento ossessivo da parte di un ragazzo se era una storia d'amore che era finita, ma continuava a essere ossessionato da questa persona. È un caso molto particolare. Sì, mi rendo conto che se un ragazzo manda 10.000 messaggi a una ragazza dalla sua cameretta, il genitore non può immaginarlo. In parte è vero, in parte però si richiede un'alzata di attenzione maggiore, visto che questi episodi avvengono nella più totale normalità, in famiglie normalissime, non c'è nessun sintomo che si possa scatenare alla furia di un omicida. Stefano da Bologna.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io mi ricollego a quello che ha detto l'ascoltatore precedente, cioè a me ha colpito molto. Allora, scusi, non ho fatto la premessa. Due fatti agghiaccianti che personalmente mi hanno frastornato. Quello che mi ha colpito molto però è stato sentire la vostra trasmissione, dove si ipotizza che anche in questi due casi anche le famiglie potessero essere coinvolte o siano state in qualche modo coinvolte.
Ora, è un'ipotesi, nel sì. caso diciamo di Messina stanno procedendo proprio in quella direzione, perché la madre sembra che abbia scritto un biglietto all'altro fratello che bisognava far fuggire il fratello o tenerlo fuori tempo. Nel caso di Roma è una domanda che ci facciamo noi: è possibile sgozzare una ragazza a casa con i genitori in casa, metterla in una valigia, portare via la valigia senza lasciare traccia e senza che i genitori se ne accorgano? Chiediamo solo se è possibile, non vogliamo dire no, certo, che i genitori, però qualche dubbio può venire, diciamo, ma
assolutamente,
dove voi?
Però
mi avveniva questo.
Certo. Quello che colpisce è l'assenso oramai del raptus, cioè voglio dire, qua c'è premeditazione, quindi voglio dire, c'è sicuramente un disagio mentale, che il genitore sia stato in grado di riconoscerlo o non riconoscerlo, poco importa, perché il problema qual è? È che se anche lo riconosce, è una società, la nostra, dove addirittura chi denuncia gli stalker, chi denuncia persone che ti minacciano, non trova sostegno né nella forza del pubblica né nei servizi sociali, perché se anche io oggi mi ritrovo ad avere e a riconoscere che mio figlio o qualcuno che è a me vicino ha difficoltà dal punto di vista del disagio mentale, sono praticamente solo. Quante donne sono state uccise dopo che avevano denunciato all'autorità pubblica queste persone che poi le hanno assassinate? Cioè, quindi io dico, va bene le famiglie, ma se anche se ne accorgessero, oggi chi ha persone
è molto difficile. Guarda, io ho visto l'altra sera il servizio delle Iene, altrettanto agghiacciante, in cui c'era un molestatore di bambine, un ragazzo che molestava e costringeva delle bambine piccolissime, 13 anni, a compiere atti sessuali davanti al telefono e poi lo diffondeva a tutti i loro amici. Nonostante sia stato più denunciato da più vittime, è ancora piede libero. Lo hanno intervistato le Iene dicendo: ma perché fai questo? Ce lo faccio perché mi dà gusto. Sì, so che è sbagliato, ma mi dà gusto. Era intervistato dalle Iene, quindi era piede libero, e parlavano le bambine terrorizzate di quello che era. Questo le minacciava, ha detto l'avrebbe ucciso i loro genitori, insomma, mandavano queste foto, insomma, una cosa terribile, ma stava tranquillo davanti alle telecamere delle Iene, quindi evidentemente c'è un problema rispetto alla messa in sicurezza di queste persone. Claudio da Roma.
Ciao, buonasera, buongiorno. Allora, innanzitutto parlo per cognizione di causa, in quanto ho una figlia di 17-18 anni da 15, che praticamente è in una clinica diciamo psichiatrica, nonché dei disturbi alimentari. Questo vado al punto perché l'analisi di cui si sta facendo è capire appunto qual è il disagio e quando è questo disagio. Allora, per assurdo, se tu vai dall'ematologo, da quello che praticamente, che ne so, ti dice quale malattia c'hai, quale malattia non c'hai, sostanzialmente, obbligatoriamente, anche se tu non ce l'hai, quindi diciamo in un'età scolare intorno appunto diciamo dalle fine elementari per poi passare alle medie, quello di non avere uno sportello psicologico, ma andare dallo psicologo, e lì poi diciamo così lo psicologo valuta in una diciamo avanzata ipotesi di accertamenti se tu sei più o meno diciamo sostanzialmente libero da delle sì. patologie che possono esserci oppure no. Cioè io la metto là, è un un qualcosa di prevenzione, perché si vede
sì, ma, prima sì, ma non è che si può fare uno screening a tutti gli adolescenti, vedere ci sono delle tracce
dall'ematologo perché c'è una malattia del sangue. No, per prevenire eventualmente se tu ce l'hai
ma
pure,
non,
no,
sono sintomi, non sono sintomi così evidenti e così trasparenti. È difficile, difficile capire quando un disturbo della personalità, un disturbo narcisistico può sfociare in episodi del genere. Purtroppo io sono concorde con quello che da anni dice Vittorino Andreoli quando per primo analizzò Maso e compagni che uccisero i genitori. Dice ragazzi, non pensate che ci sia una patologia, sono nella totale normalità, e che nella normalità può scoppiare anche questo tipo di situazione assassina. L'omicidio è latente in ciascuno di noi. Bisogna capire oggi quali sono le ragioni sociali e qual è il pensiero corrente per cui è più facile che emerga questo istinto. Sembra normale, scontato, sembra qualcosa di cui non si debba poi pagare la colpa. Questi ragazzi erano nella totalissima normalità aver compiuto qualcosa che tutto sommato era giusto ammazzarle. Perché? Perché c'è hanno rifiutato, perché è finita la storia d'amore. Ecco, non vorrei che passasse questo principio, che una donna può essere impunemente ammazzata quando rifiuta un uomo. Ci fermiamo solo un istante e poi riprendo subito con la nostra ospite.
Melog.
È stato fermato e portato in carcere il fidanzatino di Aurora, la tredicenne, morta precipitando dal settimo piano del suo palazzo a Piacenza. Era indagato a piede libero per omicidio volontario.
Aveva raccontato i comportamenti ossessivi dell'ex fidanzato appena quindicenne alla sorella, poi aveva segnalato la sua morbosità anche ai servizi sociali. La sorella maggiore della tredicenne ha accusato apertamente l'ex fidanzato di essere il responsabile della morte della tredicenne. Lei aveva paura del fidanzato. Le chat e gli screenshot conservati dalla ragazza sarebbero infatti pieni di confidenze sul terrore provato e il senso di oppressione in compagnia del quindicenne. L'aveva anche già picchiata l'ultima volta, l'aggredita 3 giorni prima della sua morte. Lui si presentava sotto caso davanti al cancello della sua scuola, a volte entrava perfino in casa non invitato per sottrarle il cellulare.
Questo è un altro caso precedente. Aurora, 13 anni, precipitata da un balcone a Piacenza. Pare questa caduta dal balcone comunque c'entri un rapporto tossico con il suo fidanzato. La picchiava, le sequestrava il cellulare. Anche qui è una vicenda in cui nessuno vuol colpevolizzare i genitori, però sembra strano che questi comportamenti escano fuori dal controllo della famiglia. Intanto ringrazio Anna Riva, Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e presentiamo allora Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo. Allora, Albina, più andiamo avanti più ci rendiamo conto ci sono delle circostanze concomitanti. Io ripeto, chi ha visto la fiction Adolescence sa perché esattamente poi ha avuto un successo tale, perché è una fotografia perfetta, impietosa, di quelle che sono le cronache che stiamo raccontando in questo momento.
Esatto, io l'ho visto e confermo, è proprio così. Io volevo rispondere al primo ascoltatore. Allora, se stiamo parlando di minorenni, il controllo sui social assolutamente sì, va fatto. I genitori devono controllare finché sono minorenni, perché i genitori sono responsabili anche a livello giuridico. Maggiorenne chiaramente non puoi stare a controllare tutto quello che fa, ma nessuno dice questo. Ma esiste una cosa che si chiama dialogo con i figli, cioè mettersi a un tavolo a parlare, chiedere come stai, come va, cosa hai fatto oggi. E se non parlano, se non lo dicono, evidentemente non hai costruito un buon rapporto nel tempo. Io parlo anch'io per cognizione di causa, perché ho un figlio maschio di 25 anni, però vedo che ha un
segnale,
parli anche
per esperienza, chiaro,
esatto,
certo,
se vedo che ha che sono 2 giorni che è un po' triste, non mi parla, o se vedo che si sta comportando in maniera diversa dal solito, io non è che mi preoccupo e lo controllo, mi preoccupo e gli chiedo come va, come stai, va tutto bene. Cioè, forse ci stiamo un po' dimenticando che con i figli bisogna anche un po' ogni tanto tirargliele fuori, ma si può anche parlare. Poi nel momento in cui ci si accorge che c'è un disagio, farsi aiutare da degli esperti, perché è vero che i genitori sono soli e non sanno come comportarsi e può essere che addirittura facciano dei danni nel comportamento con i figli, ma gli esperti ci sono proprio per questo. Quindi se c'è una malattia fisica, se io mi faccio male a un pollice vado dal dottore, se io ho un'ossessione mentale non si vede purtroppo, però i segnali ci sono, vado a farmi curare la testa, vado da uno psicologo.
Resta il fatto, Albina, che a questo punto la scuola non si può più tirar fuori da questo fenomeno, non
no,
si può più dire è roba
che,
dei genitori,
certo,
che ragazzi hanno fatto un'educazione affettiva ma da tenera età, è importante, lasciate perdere le paure che poi ve li trasformino tutti in dei trans, che questa è la paura generale, e che però basilarmente far capire quali sono i giusti ruoli in una relazione, in un rapporto, perché sennò questi ragazzi vengono su con l'idea che possono fare quello che vogliono.
Certo, e anche rimanere nella realtà, perché a volte sembra proprio che ci sia uno scollamento con la realtà in queste persone, perché io ammazzo una persona e poi la metto in valigia e penso che di farla franca, cioè non sei nel mondo reale, non sei con noi, non sei
anche l'altro,
nella
coltella in una strada, sapendo benissimo che sarebbe il primo sospettato, perché uno che la tartassava lo sanno le amiche, lo sapevano tutti, una strada in cui c'erano le telecamere, in cui c'era uno zaino che tutti avrebbero riconosciuto, quindi c'è la totale trascuratezza della pena, dice non mi succede niente tanto,
esatto,
oppure quello che mi succede
e quindi
che
vuol
mi importa
dire che non hai proprio il senso della realtà, a parte che stai uccidendo una persona e pensi così che sia una cosa diciamo risolutiva, ma poi pensi che questa cosa non abbia delle conseguenze, vuol dire che veramente vivi in un mondo che ormai è staccato da quello che è il mondo reale. Adesso non so quali siano i motivi, possiamo parlarne fino a dopodomani, però la condizione di questi ragazzi è questa, cioè che vivono in un mondo dove per risolvere il problema si uccide e questa cosa non porterà una conseguenza.
Senti, solo l'ultimo minuto, Albina, un argomento contiguo, anche se ha a che fare con questi due femminicidi. Vedo che oggi è uscita il verdetto sul DNA rispetto al delitto di Garlasco, siccome lei l'ha approfondito in una puntata, aggiornaci su quello che è accaduto, dà ragione a quello che dicevi te più o meno.
Sì, allora che il dottor Carlo Previdere, un grandissimo genetista, abbia confermato che c'è corrispondenza assoluta con il DNA di Sempio è assodato. Ora mercoledì prossimo però si farà un incidente probatorio, si riconfronterà un'altra volta il DNA di Sempio con il DNA delle unghie di Chiara Poggi e si cristallizzerà in una prova il risultato, che sia positivo o negativo. Quindi dobbiamo aspettare gli esami futuri che inizieranno mercoledì per capire se c'è l'ufficialità vera di questa corrispondenza, dopodiché le indagini vanno avanti e anche qua comunque stiamo parlando di una storia tra ragazzi sicuramente.
E ne parleremo quando avremo gli elementi più precisi. Grazie Albina Perri, grazie agli ascoltatori, a domani.